Enedis.
All right, our special guests right now, Wayne Campbell, Garth Elgar, Wayne's World, all right. Talking about Wayne Stock, very exciting, big event, everybody's excited, huh?
Yeah, it's going to be a big concert at Adlai Stevenson Park.
Uh-huh.
It's just going to be a big party, you know, we got some great bands coming.
Uh-huh.
Like Aerosmith.
Uh-huh.
You're not really listening to me, are you?
Uh-huh.
I mean, I could say anything right now, like...
You're a freak with a microphone.
Uh-huh.
It's like shooting fish in a barrel. Isn't that true, Sphincter Boy?
Uh-huh. All right, very exciting. We'll be back with more right now at 16 minutes past the big hour. Is that not right, Mr. Scream? Great, good stuff. I think people are getting really cranked.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, settima stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar della Traumfabrik per la puntata 156, numero 7 della settima stagione al D 6 dicembre 2019, ma è anche la trasmissione che tra leopardi e pascoli sceglie leopardi tutte le volte. Volete l'infinito al volo così?
No, meglio l'infinito, andare.
Sempre caro Mifu, questo ermocolle, questa sipe che da. Ma se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere, non c'è bisogno che recitiate l'infinito a memoria senza fare però sempre caro Mifu, virgola, questo ermocolle perché non si fa. Chiedete a noi che ve lo diciamo il film che dovete scegliere da andare a vedere. Anzi, ve lo dice Hans Delbruck.
Che è sempre un HD, se vogliamo.
Stasera, esatto, sempre un HD.
Sempre in HD.
Ci ho pensato proprio ieri, guarda, è stato l'ultimo pensiero prima di addormentarmi.
E i microfoni di non, solito... sono, non sono un po' alti?
No.
Sei tu.
Sono partito alto.
Io c'ho un rientro altissimo.
Rientra basso.
Abbassiamo.
Di solito il direttore dice che potete seguirci sui nostri social, che sono appunto Facebook, Instagram e la novità di adesso, TikTok.
Dai che spacchi tutto!
Bravo.
Ma lascio la parola a Lupus che ci introdurrà gli argomenti della puntata.
Sì, ma lui c'ha un altro ritmo.
Glielo lascio.
Tanto c'ha dei capelli bellissimi.
Glielo lascio.
C'è anche un altro fashion.
Anzi,
frizzantina la facciamo?
Sarà in caso.
Allora, cari musicofili, brutte notizie, come avete capito dal fatto che non c'è HD, salterà anche musica in HD, però ci sarà una buona colonna sonora che hanno realizzato i nostri topini e che ha avuto anche la vidimazione di HD a seguire, quindi restate, siate contenti, ascolterete.
Ci ha messo il timbro e quando HD ci mette il timbro.
Esatto, per gli abitudinari e per gli ossessivi compulsivi ci sono le nostre rubriche fisse, cinema di oggi a 8 e professore sempre che arrivi. Invece per quanto riguarda gli argomenti della settimana parleremo di Knives Out, ovvero del bruttissimo titolo italiano Cena con delitto di Ryan Johnson, che trovate al Postmodern in multisala. Parleremo dell'animazione Dov'è il mio corpo di Jeremy Clapin, che si trova su Netflix. E poi, visto che c'è stato uno spettacolo di Antonio Latella tratto da Steinbeck sulla Valle dell'Eden al Morlacchi, coglieremo l'occasione per ripassare anche il capolavoro di Elia Kazan, infame ma pur sempre grande regista. E
grande regista.
Lia Kazan. Dopodiché, i Goonies, visto che usciranno di nuovo, ritornerà i Goonies di Richard Donner dal 9, 10 e 11 nei multisala e al cinema Méliès, ne parleremo per celebrare nuovamente questo classico dell'infanzia di molti di noi. Gli ospiti al momento non ci sono, aspettiamo Andrea Fioravanti, ma non si è ancora visto, quindi direi di passare la parola al nostro Smith perché ci racconti com'è andato il box office.
Parliamo di bellere. Primo posto
scontato. Quadrini.
Quadrini. Le bellere. Sapete cosa sono le bellere? Tecnicamente?
Le farfalle.
Ma nel senso, quando si parla di soldi, si intende anche le foglie morte che cadono. E cadendo fanno un po' quel verso. E perché i soldi lanciati cadendo fanno quel verso.
Le foglie morte ci rimanda a che cosa?
All'infinito. All'infinito.
Insomma, era in montagna.
Ah, in montagna.
Però no, alla grande classica di fine stagione, la classica delle foglie morte, in Lombardia.
Il Giro di Lombardia. Grande, vinto da Laszlo Kovacs nell'ultima edizione.
Sì, 33.
Alla prossima punizione di Barca Valero, alle foglie morte.
Alle foglie morte del piazzale. Andiamo avanti. Primo posto scontato per Frozen 2, il segreto di Arendelle, che incassa quasi 7 milioni di euro nel solo weekend di esordio. Numeri importanti per i Disney. Va bene anche Woody Allen, che con un giorno di pioggia a New York incassa 1.250.000 euro.
Giuliano. Ha detto una cosa molto bella, i Disney, no? Ma ci saranno eredi della famiglia Disney? Sarebbe da... Vorrei capire che vita fa uno storo.
Io so che un 30% ce l'ha i figli del Topolino.
Tip e top. Cioè, però c'è qua c'è la storiaccia.
Però questo dono alla Tony Manera mi sei piaciuto, bravo.
Tip top, anche Peppa Pig ci aveva da fare con
Tony
Manera,
come si chiamava?
Terzo posto per Cetto c'è, senza dubbiamente, di Giulio Manfredonia, che incassa 1.100.000 euro nel fine settimana e arriva ad un totale di oltre 4 milioni.
Senza dubbiamente.
Per Antonio Albanese. Il botteghino di ieri vede al terzo posto una nuova uscita, Cena con delitto, Knives Out di Rian Johnson, che esordisce con un po' più di 100.000 euro. Al secondo posto c'è, come abbiamo detto prima, Frozen 2, che ne incassa 270.000 circa, mentre in testa, troviamo la novità della settimana, che noi non abbiamo calcolato molto, ma bisognerà parlarne prima o poi, lo spin-off di Gomorra, L'Immortale, diretto e interpretato da Marco D'Amore, il famoso Ciro l'Immortale.
Quello che fa gli spot.
Che apre con ben 600.000 euro, così, alla prima serata.
È partito bene. Sentite, invece...
Ciruzzo l'Immortale.
Su menzione di Laszlo Kovacs, sì, lo faremo dopo. Su suggerimento di Laszlo Kovacs ci ha fatto notare che è uscita non la classifica top 10 dei cahiers dei migliori film dell'anno, come avviene di solito in questo periodo, ma una classifica globale del decennio. Quella del 2019 uscirà nel numero di gennaio, mentre invece non hanno fatto che prendere il migliore di ciascuno degli anni passati, anche se ce ne sono due del 2010, vedo, perché il maestro di Oliveira, L'Étrange Affaire Angélica, che è numero 10, e al quarto posto abbiamo A Piccia Pong, Where Seta Cool, che non
hanno fatto una puntata inenarrabile.
No, non me lo ricordo, zio Bummi.
No, vabbè, credo che questa doppia 2010 sia legata, cioè
perché non c'è il 2019 ancora, e quindi ci hanno messo
un ex aequo probabilmente, no?
Forse un ex aequo. Ad ogni modo, il dato che mi piace personalmente
è
che hanno dato un premio giusto, hanno messo in testa il Twin Peaks The Return di David Lynch, serie secondo me clamorosa e estremamente cinematografica, che avevano già premiato l'anno scorso, e al terzo posto hanno messo Tick and Can di Bruno Dumont, che è un'altra serie per la TV che secondo me a Twin Peaks deve molto, perché le atmosfere le ha colte.
Fa un po' di flettere che nei primi tre posti ci siano due serie.
Sì, insomma, quindi ecco, considerazioni su... Poi vabbè, abbiamo al numero 9 Under the Skin di Jonathan Glazer, un altro film che a noi del bar era piaciuto.
Andrea Fioravanti direttamente dal Polo Nord, non so, com'è la situazione là fuori?
È arrivato Fioravanti.
Com'è la cosa? Citando Carpenter.
C'è Moretti amato dai francesi al settimo posto.
Sostanzialmente loro hanno rimesciato la loro graduatoria dei top 10 di ogni anno, cercando di farne una classifica assoluta. Devo dire che Moretti loro lo premiano a scatola chiusa. Allora, non voglio essere cattivo, sono un vecchio lettore, insomma uno che ha letto diversi numeri dei Cahiers du Cinéma, adesso ultimamente mi sono un po' distaccato, ma per ragioni economiche, non tanto perché scrivessero...
Non ti pagano abbastanza.
Però sui Cahiers tu puoi andare sul sicuro, cioè nel senso già lo sai prima, nel momento in cui annunciano il listino dell'anno, tu già sai quali saranno i 10 film che andranno. E questo è un po' rischioso, però dall'altro lato Positif fa esattamente la stessa cosa, probabilmente dovrebbe aprire un dibattito sulla critica transalpina e come si colloca. Però detto questo, Twin Peaks è indiscutibile, è probabilmente uno dei film migliori del secolo, tutto Twin Peaks è uno dei migliori degli ultimi due secoli, diciamo, perché sono iniziati nel buon Novecento e conclusi dai tempi
dei fratelli Lumière.
Rispetto ai nomi, quello che è interessante secondo me di questa lettura non è tanto il film in sé, ma i nomi degli autori che appaiono. E devo dire che Leo Carax, che è un autore poco prolifico rispetto a quanto vaga il suo cinema, trova giusta collocazione in questa classifica. Bruno Dumont altrettanto, secondo me uno dei talenti francesi più straordinari che il cinema contemporaneo ha prodotto. E poi ci sono i grandi maestri come Godard, indiscutibile che debba starci Godard in questa classifica, visto che ancora è in vita, produce film, perché no, esattamente come Manuel de Oliveira, che purtroppo non vedremo più in futuro. Dentro c'è Lars von Trier e dentro c'è uno come Nanni Moretti, cioè ci sono quattro decadi di cinema, se vogliamo, rappresentati in maniera egregia, dignitosa. Vuol dire che negli ultimi 10 anni sia i giovani che i maestri si sono ritrovati in qualche modo. Anomalia quella di Veracruz, Kulla, Piccia Pong, che quell'anno vinse il Festival di Cannes, tra l'altro direttore di quella giuria era Tim Burton, è uno dal doppio gusto cinematografico. Dunque...
Ma Burton è quello a cui è stato intitolato il palazzetto di Perugia?
No, è quello che vende le tavole.
Hai detto che non volevi essere sopra. Cattivo. No, comunque, io stavo per chiudere, andrei fino avanti, però avevamo detto, rubiamo un minuto perché avevamo messo in scaletta dire due parole sul corto che abbiamo visto qualche giorno fa, l'avevi chiesto, quindi no? Qualche giorno fa abbiamo visto Bambolina di Roberto Costantini, che è venuto, un amico che è venuto al Burton Fabric nella prima stagione, parlava di un corto che stava realizzando, non era questo, ma insomma Andrea, vuoi dire due parole su un minuto su questo corto?
Insomma, Costantini ormai è da un po' che fa film, fa cortometraggi.
Posso dire che l'ha chiamato Costantino?
Vabbè, prendiamoci un tono, perché se no potevo dire Roberto, un caro amico, il piccolo cortometraggio. Dobbiamo essere sinceri, ci è piaciuto, anche se con qualche perplessità.
Che Andrea non ha mancato di far notare.
Molto
imbarazzo, perché sembrava che se direi, in realtà gli ha fatto due piccoli appunti costruttivi.
No, siamo andati lì da semplici spettatori. Il film ci è piaciuto, era molto, come dire, è molto di genere, per cui si capiva dopo 3 minuti come andava a finire, ma non era questo il problema. Un bel registro narrativo, dei protagonisti stranamente in parte, nonostante appunto quando si tratti di
la provenienza locale,
esatto, e quindi ci è sembrato
una brava attrice protagonista, giovanissima,
alla quale un inaspettato lupus non so si è messo a fare quasi la corte dicendole che era bravissimo.
Attenzione, salva tutto. Che minuto è
io perché sono un signore, esatto. Se no direi in diretta cosa ha detto più
un poeta ed un signore,
non mi permettere
alle 20:11
per rompere il ghiaccio, e quindi si tratta di un bel cortometraggio che speriamo venga riproposto, che si possa vedere in giro. Ecco, questa è una cosa che abbiamo dimenticato di chiedere: questo cortometraggio dove
ci informeremo e lo diremo. Nel frattempo andiamo in musica.
Posso dire solo una cosa?
No, perché
Roberto,
è tardi. Vabbè,
no, voglio dire perché Roberto Costantini è stato autore di uno dei primi cortometraggi in cui è apparso Filippo Tini.
Dunque,
un ottimo cortometraggio in 35 mm ambientato durante una partita di calcio, anzi un intervallo dentro lo spogliatoio. Devo dire, un'attenzione e una qualità di scrittura altissima. Sì. Roberto prometteva molto bene, probabilmente non ci ha creduto fino in fondo.
È vero, perché in realtà poi quando fa queste cose ancora si vede la mano molto molto buona, quindi effettivamente con un po' di tigna in più, con un po'
di lui ce la mette, dura. Però secondo me, lui poi gli voglio tanto bene, lo sa, siamo amici da una vita. Devo dire che però era partito con un esordio folgorante, prodotto tra l'altro da Arco Pinto. Un'operazione molto molto interessante.
Perfetto, noi adesso andiamo in musica in attesa di parlare di cinema. Ci sentiamo il primo pezzo, che è tratto dalle Ragazze di Wall Street, film che è in sala, di cui non parleremo, ma che ha qualche canzoncina bella, e quindi noi abbiamo pescato questa Criminal di Fiona Apple, che era bella anche più della canzone e anche brava una ventina d'anni fa. Ce la sentiamo e tra poco vi parliamo di Knives Out. Restate con noi perché tra poco il delitto sarà servito.
Tell me to deny it. I done wrong and I wanna suffer for mine.
In questi giorni Ryan Johnson lo potete trovare con Cena con delitto, addirittura Knives Out, Fuori coltelli e poi capirete perché, lo potete trovare al Post Mod e anche nelle multisale. Film con un cast stellare, pieno di gente. Poi lascio la parola per una breve sinossi. Aspetta un attimo. Film stellare, sembra molto interessante. Io personalmente ero a vedere un altro film, ho visto questo trailer e ho detto: non vedo l'ora di andare a vedere Knives Out.
Posso dico dopo vai tu. Dico solo: questo è il classico Thanksgiving film, quelli che per noi vengono chiamati i film natalizi. No, è uscito proprio a ridosso insieme a Frozen, insieme alle Matt. La cosa di differente dagli altri Thanksgiving film, i film di Natale che solitamente noi troviamo in sala, è che questo non lo è per niente.
No, ma non è per niente, perché è un film.
Perché non c'è De Sica?
Diciamo che è un film, senza dubbio, un film di intrattenimento, ma un film di intrattenimento fatto come si deve da un regista, Ryan Johnson, l'abbiamo detto al Cinema G8, oltre ad essere quello che ha fatto l'ottavo capitolo di Star Wars, poco apprezzato da molti, secondo me meglio del settimo di J.J. Abrams. Ha fatto anche Looper, quel film di fantascienza di qualche anno fa, che secondo me era molto ben riuscito, e in questo film si conferma, secondo me, un buon regista. Comunque, il film, come ha detto il nostro Smith, il cast è stellare, perché abbiamo Daniel Craig, Chris Evans, che è Capitan America, Ana de Armas, che il nome non vi dirà niente, ma è quella bellissima
che
ragazza.
Che però non è Capitan America in questo film.
Non è Capitan America.
Ana
de Armas, okay, che è quella bellissima ragazza che in Blade Runner 2049 faceva l'androide. Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Tony Collette, Christopher Plummer. Mettetecene più se volete. Praticamente racconta la storia di Harlan Trombley, che è un anziano miliardario, scrittore che è diventato miliardario con i suoi libri. Ha messo su un impero, una casa editrice, eccetera.
Nomen omen.
Muore apparentemente suicida la sera del compleanno, la notte dopo il suo compleanno di 85 anni, perché aveva festeggiato nella sua villa di campagna, che ricorda uno scenario tipico di film e di romanzi della Agatha Christie. A un certo punto un poliziotto lo dice, ma guarda qua, abitava nella villa del Cluedo, questo qua sembra la villa del Cluedo.
È vero.
A un certo punto, ecco, questo che sembra un suicidio, sembra che lui si sia tagliato la gola, arrivano degli investigatori, iniziano subito a interrogare i vari personaggi, tra l'altro secondo me con una soluzione intelligentissima, perché abbiamo una serie di personaggi diversi, vari parenti che tu non memorizzi all'istante, iniziano un po' a farti capire, c'è un montaggio abbastanza serrato e intelligente all'inizio che ti fa capire un po' la situazione. Insomma, ovviamente non è un suicidio, questo è chiaro. E quindi ecco, il film l'abbiamo visto, Kovetz l'ha montato e l'ha visto.
L'ho montato, magari, il nostro montatore del film.
No, l'ha montato al cinema, no, magari. Tra l'altro, ottimo montaggio. L'ha visto Hans Delbrück, l'ho visto anch'io. Allora,
posso
che
dire
cosa
che
mi dite?
Una cosa semplice, poi voglio discuterne con voi. Sì. Non è un film ambientato nella casa del Cluedo, secondo me è il Cluedo. Cioè, è un film dove è difficile non spoilerare parlando di questo film, dove il film sono i personaggi, esattamente come nel gioco del Cluedo, cioè è il ruolo,
ogni personaggio è caratterizzato,
che determina l'accadimento più che la drammaturgia generale, cioè è costruito in maniera sapiente, molto sapiente. La cosa interessante che a me ha interessato molto del film, per questo lui dice Capitan America, nei panni di Capitan America, se vogliamo, cioè è come se ci avessero snocciolato,
non è nei panni di Capitan
però è come se ci avessero snocciolato una serie di stereotipi del trumpismo, dove il finale, che non vi svelerò, non vi dirò niente, il finale è diciamo così, prego, scusate, momento, c'era una foto in,
momento foto, momento
show.
Foto.
E la nota finale, cioè il finale è proprio la firma di questo pensiero che un po' mi ha attraversato durante tutto il film, ma vedere quell'immagine di quella ragazza in quelle condizioni, in quel modo, eccetera eccetera, mi ha detto cazzo, questo film si chiama Delitto a casa Trump. Cioè, io l'avrei chiamato così.
Forse ecco. Sì. Beh, cioè, ascolta, diciamo che ci sono tanti aspetti politici in questo film, anche in maniera ironica, scherzosa, però ci sono, non c'è dubbio. Secondo me c'è un richiamo, c'è un personaggio, il ragazzino dell'alt-right, che, col quale, anzi, lui che sta sempre al cellulare a scrivere cose su internet. Rian Johnson ci ha avuto molte critiche da internet, quindi forse ha anche risposto attraverso questa cosa. Anche la figura di Marta, di questa ragazza sudamericana, che volendo comunque un personaggio che risulta abbastanza positivo, adesso non sto a dire, però per gran parte del film è abbastanza positivo, magari può essere anche un anelito di speranza in una Ocasio-Cortez, magari,
infatti,
che ne so.
Infatti no? c'è questo elemento interessante. Rossi, dici Rossi. Qualcosa. Anzi.
Secondo me Rian Johnson aveva questo film, anzi non secondo me, è evidente che aveva questo film nel cuore, se non altro perché doveva essere il progetto immediatamente successivo a Looper, che è un film del 2012, e poi non è andato in porto, quindi aveva il pallino di fare questo film. E, io che sono un amante del genere giallo, sia al cinema che sui libri, devo riconoscere a Rian Johnson una grande padronanza del mezzo, perché lui gioca molto con questo genere in tutte le sue sfaccettature, perché è un film che lavora moltissimo sulla suspense hitchcockiana, ma allo stesso tempo recupera un po' la lezione che fa nel finale di Invito a cena con delitto Truman Capote, quando accusa gli ospiti al suo tavolo in quel film, che erano tutti investigatori o giallisti, quindi gente che del mestiere, li accusa di essere gente disonesta perché fa dei finali inserendo personaggi a sorpresa in modo che lo spettatore non possa riconoscere prima chi è l'autore del delitto. Ecco, Rian Johnson secondo me è molto bravo a mescolare queste due cose, nel senso che tiene fede a quello che dice Truman Capote e quindi ci mette in piena luce tutti i personaggi e tutto quello che noi vediamo è anche la soluzione dell'enigma, e allo stesso tempo lavora molto sulla suspense. Lo fa in una maniera molto intelligente e interessante, cioè, come dire, frammentandola, perché lui ci dà informazioni che i personaggi non conoscono e ce le dà, diciamo, un po' a pezzi, in modo che poi noi li ricomponiamo. Io gli riconosco questa cosa, e a me il film altra cosa è da dire, che è un film che dura più di due ore, è volato via.
Vola via.
Gli interpreti sono meravigliosi, divertente. A partire da Daniel Craig, che fa un personaggio, ma è bravissimo. Lui è meraviglioso, si prende in giro, ma non è manco questo. È bravissimo a
però
stare
è bello perché
nei panni
di Gino Cervi, a me mi ha ricordato. Cioè, io ci ho rivisto il Magre di Cervi.
A me sembra che
essere un po' zoticone, se vogliamo, nonostante l'eleganza del vestito, ci sono degli anticlimax o climax, sì, come dicono gli americani, su di lui, che lui esercita su se stesso, che sono fantastici. Scusa, dico solo volevo dire solo questa cosa. Poi la cosa interessante, che ne parlavamo l'altra volta per Vertigo, no? Delle gabbie hitchcockiane, hai fatto bene tu a dirlo, è proprio quello: mettere lo spettatore di sapere tutto. Ma non solo lo spettatore, è questa la gabbia meravigliosa, mettere l'attore, il personaggio, nelle condizioni di sapere tutto. Cioè, e questa era la grande difficoltà, l'esercizio meraviglioso che Hitchcock faceva. Perché tu da spettatore vorresti salvare, aiutare, intervenire in qualche modo nel film per salvare le sorti di quel personaggio che tu sai essere colpevole ma innocente, no?
Sì, certo.
In qualche modo.
Ma
questo non lo puoi fare. E lei si stringe questo collo di bottiglia attorno a lei e va a soffocare il personaggio fino a le vie d'uscita di Hitchcock, che erano infinite come quelle del Signore. Però
la domanda,
in questo caso non ve lo svegliamo.
La domanda è, cioè, si capisce, non si capisce, c'è questo gioco, il pubblico cioè, riesce a starci dentro,
molto coinvolgente,
a capire chi
è,
chi potrebbe essere.
Sì, io certo.
No, perché sono... io parto da un QI molto basso.
Diciamo che c'è una cosa che non è comune. Per, era, con Hans ci siamo sentiti. Lui diceva.
Io
che
sui Goonies faccio fatica a capire chi
lui,
è il cattivo.
Lui sosteneva che Rian Johnson poteva usare un po' di più in alcune cose. Io devo dire che secondo me lui l'impianto di questo genere l'ha anche un po' cambiato in alcune cose. E uno dei modi in cui l'ha cambiato, secondo me, è stato che la soluzione del mistero arriva a metà del film, in realtà. Poi però succedono altre cose che rimettono un po' in discussione. Però di fatto come è morto lui e quello che è successo noi lo sappiamo prima della fine del primo tempo.
Sì. A me questa discussione mi ha preso talmente bene che appunto gli appunti che ho fatto al film non li faccio. Stasera dico solo una cosa che secondo me invece è un colpo di genio del film, ed è questa, come dire, questa reazione fisica che ha la protagonista del film,
vero?
Possiamo dire.
Beh, sì.
Con il concetto di verità e di bugia. Cioè la protagonista del film ha una incapacità di dire
mentire.
E il quando, e la cosa interessante è che la menzogna, quindi diciamo il tradimento dello spirito coincide col tradimento del corpo. Ogni volta che lei mente vomita. Ed è una trovata, secondo me, geniale. E il film io lo consiglio perché è molto divertente.
Questa è una delle gabbie che ha creato, straordinarie. Tra l'altro, scusami,
chiudere.
Gioca tantissimo con il genere perché è pregno, proprio denso di citazioni,
sì.
E questo lo rende anche ridicolo ogni tanto, e questa è la cosa piacevole e divertente del film.
Che senso
si prendono per
sono autoironico,
è un film molto autoironico.
Ci sono anche delle meta citazioni, perché a un certo punto c'è una pistola di Chekhov che non è una pistola, ma non ve lo diciamo. Comunque,
il film di riferimento è 10 piccoli indiani.
Sì, decisamente.
Per casa Trump, però.
Comunque, sentiamoci una canzone tratta da questo film prima di parlare del cinema arto. E questi sono gli Spirit con Animal Zoo. Noi torniamo tra pochissimo. Living in the city.
Der langen Sommerpause, nun weiter mit Bartraumfabrik.
E siamo rientrati in studio e adesso facciamo una roba un po' insolita, perché parliamo di un grande romanzo, una grande riduzione cinematografica, se si può dire riduzione, ma anche un grande spettacolo teatrale.
Che riduzione non è?
Che riduzione è, perché è un'espansione, un doppio,
sì.
Un doppio spettacolo di Ratella.
Sì, 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 sì.
E allora io, il film, il romanzo, lo spettacolo teatrale è La Valle dell'Eden di Steinbeck. Lascio la parola a chi lo spettacolo teatrale l'ha visto.
Sì,
andare fino avanti.
In realtà io, per ciò che riguarda allo spettacolo di Ratella, ci arriverei dopo aver detto magari un po' di cose di Steinbeck.
Allora,
quindi
vabbè,
ti rilancio la parola, perché prima di parlare di questo spettacolo, di questo film, non si può non parlare di Steinbeck. Tant'è che io devo ringraziare il Postmodernissimo e Hans Delbruck, perché hanno fatto quella bellissima rassegna che è americana. Simone Rossi, scusate, mi
confondo. Non ho partecipato.
Sì, vabbè, però in generale, perché nella prima serata si è parlato proprio di Steinbeck, di Furore. Steinbeck è forse stato uno dei cantori più importanti dell'America del Novecento e di conseguenza questo La Valle dell'Eden, che forse è il suo romanzo, come dire, il suo romanzo testamento, perché è venuto negli anni più maturi della sua produzione, si tratta di uno dei romanzi secondo me più incredibili, più veramente un affresco d'inizio Novecento degli Stati Uniti. E visto che lui aveva già fotografato la Grande Depressione, aveva già fotografato con Uomini e Topi, con Furore, tantissime altre situazioni, con Stein, con La Valle dell'Eden, lui fa uno dei miracoli di scrittura più importanti che siano mai stati fatti, e cioè spalma sulla storia del primo Novecento americana, come dire, le suggestioni religiose legate all'Antico Testamento, che in particolar modo della Genesi. Non a caso l'Antico Testamento in Genesi parla di Caino e Abele, di Adamo ed Eva. In questo caso i personaggi della come dire, della Valle dell'Eden di Stem sono proprio Abel, Carol, Adam, di conseguenza riprendono anche i nomi. Si tratta davvero di un film, di uno spettacolo monumentale.
Ma io posso spendere due parole sul film?
Sì, beh, sul film certo.
Sospendendo il giudizio sull'uomo Elia Kazan.
Sì, no, e questo io posso dare
sull'infame.
Ti posso dare una scaletta, ti posso proporre una scaletta.
Andiamo oltre l'uomo.
Sì, esatto,
come cioè, Maradona, andiamo oltre.
Parliamo un attimino di come dire, del film. E poi alla fine parliamo anche della poetica di Elia Kazan, perché appunto poi si parlerà anche di questa macchia, come dire, ferocissima che pende sulla sua coscienza in generale, che ha fatto sì che venisse ricordato non solo per i suoi capolavori.
Io dico solo che, come spesso è accaduto a Steinbeck, le traduzioni per il cinema dei suoi romanzi sono arrivati quasi sempre a ridosso dell'uscita.
Sì, sì.
Non così immediatamente come nel caso dei Furore che citavamo, ma... Sì. Qui intercorrono soltanto tre anni fra il romanzo, che è del 52, e il film di, appunto, di Elia Kazan, che è del 55. Io mi fermo alle suggestioni di cui parliamo spesso ultimamente. Rivedendo questo film, una delle cose più belle è questo cielo azzurro terzo, che spesso Kazan riprende dal basso. I personaggi sono spesso ripresi dal basso, sono spesso presi di sghembo, storti, come nella famosa scena in cui si legge la Bibbia dopo che il protagonista ha compiuto il suo atto maligno, se vogliamo, e anche in una meravigliosa scena in cui madre e figlio si confrontano allo specchio, e lo specchio anche lì è storto. È un film che a rivederlo oggi emoziona, perché è talmente, come dire, semplice nella messa in scena dei sentimenti, quasi ingenuo nella loro proposizione, quanto è coinvolgente. Io ho avuto questa sensazione di vedere una cosa che è indietro nel tempo, che non è una cosa che ha a che fare con l'oggi.
Bravo,
non è uno di quei film che dici, ah, però funziona tantissimo anche oggi.
No,
è una cosa che tu la collochi nel tempo in cui è, però proprio perché è così aderente a quel tempo lì, è un film meraviglioso.
Però perché è così aderente a quel tempo lì? Innanzitutto perché fotografa quell'America rurale con un cinemascope incredibile.
Abbiamo detto, del 17, quindi subito prima dell'entrata in guerra.
Il film è del 55, ricordiamo, film del 55.
L'ambientazione.
Storia del 17. Comunque, come hai giustamente sottolineato tu, si tratta innanzitutto di un uso del colore incredibile, saturo, veramente molto bello. Secondo, un cinemascope veramente ricchissimo. Terzo, non possiamo dimenticare il fatto che ci sia l'esordio con il ruolo da protagonista di James Dean. Certo. E questo, come dire, il famoso elefante nella stanza. A rivederlo oggi, come ha giustamente sottolineato Hans, è un film che ha fatto il suo tempo, perché anche la recitazione animalesca di James Dean è qualcosa di incredibile. Oggi probabilmente sorrideremmo ad una recitazione del genere, così sopra le righe. D'altro canto c'è da specificare due cose. Primo, che Elia Kazan è stato il più grande sostenitore del metodo Stanislavski, tra l'altro da lui come dire, teorizzato nelle scuole di cinema, vale a dire l'aderenza. Praticamente l'aderenza dell'attore,
anche del metodo McCarthy,
no, quella ne parliamo tra poco, dell'aderenza dell'attore psicologicamente alla psicologia del personaggio. James Dean in questo caso è un selvaggio, è un ribelle e soprattutto è in cerca di affetto. Quindi, come dire, la recitazione è certamente un po' sopra le righe, però io rivedendola, cioè, come dire, spostandola a quegli anni, come faceva a non diventare un mito James Dean? Come faceva a non diventare qualcosa di incredibile? No. Così storto, così rabbioso, esatto, con gli sguardi in tralice.
Però posso dire che lui è passato alla storia, nella sua breve storia cinematografica, come il ribelle per antonomasia, come l'uomo è dallo sguardo cupo, che c'è anche qui. Però c'è anche un James Dean che sorride, che è proprio bambino. Ed è una
ingenuo.
Davvero molto bella riscoprirla, perché poi noi siamo abituati a pensarlo come l'uomo che va veloce in macchina e che c'ha l'incidente.
Però, insomma, che ispira il personaggio di Fonzi, in un certo senso.
Con il giubbetto, sì, però. Posso dire una cosa?
Sì.
No, puntualizziamo un aspetto. Allora, per questo film fu chiamato Marlon Brando, con il quale Elia Kazan
aveva già... Tieni solo presente, sono 2 minuti e la sua ancora non ha aperto
bocca. No, ma io ascolto volentieri.
Secondo me, era per dire che...
Ma sarò breve, però devo concludere questa cosa. Te la lascio sulla patata bollente.
No, ascolto volentieri.
Allora, Elia Kazan per questo film aveva richiamato Marlon Brando, con il quale aveva già lavorato in Viva Zabata, Fronte del Porto e soprattutto Un tram chiamato Desiderio. E Marlon Brando aveva un po' rotto con lui per le note vicende che sappiamo. Arrivarono alla finale del cast, diciamo, del casting, 2 attori. Tra l'altro ci sono le immagini del casting insieme, che sono Paul Newman e James Dean, che scherzano, si danno delle pacche, come di, entrambi in t-shirt bianca, cioè un'immagine bellissima di questo casting. James Dean e Paul Newman, che sono incredibili, e Elia Kazan li stimola, come dire, a provocarsi, eccetera. Ti lascio la patata su questa, cioè ti lascio la palla su questa patata bollente che è incredibile. Ora, Elia Kazan nel 50, in piena commissione McCarthy, cioè vale a dire la caccia alle streghe del senatore McCarthy, che voleva cacciare i rossi da Hollywood, Elia Kazan fece una cosa che rimane, come dire, una macchia indelebile sul suo percorso. E mi dispiace perché è una
macchia indelebile a fronte del fatto che avesse avuto simpatie comuniste,
esatto, cioè, soprattutto per questo.
Ma sai che quelli sono i peggiori,
lo dico veramente.
Quelli che tradiscono.
Lui venne convocato dalla commissione McCarthy e purtroppo fece una cosa imbarazzante, fece i nomi, ne fece tantissimi, e soprattutto rovinò la vita, le carriere a quelli che erano stati i suoi sodali, i suoi vicini, i suoi aiuti.
Posso ricordarne uno, Penn.
Esatto,
voglio ricordare il grandissimo Arthur Penn.
Tom Penn, che si vide la vita quasi rovinata.
Uno dei più grandi registi, purtroppo
sottovalutato.
Ci ha dato metà del suo potenziale, perché si è stravolta completamente la vita di uno dei più grandi di tutti. Tra l'altro zio, se non erro, di Sean Penn, credo, e di Chris.
Chissà l'FBI per dove teneva Elia Kazan.
Possiamo dire che nel 99, quando gli diedero l'Oscar alla carriera, ci fu la platea che si alzò in maniera cortese ad applaudirlo, ma ci furono molti
Nick Nolte ed Harris
rimasero inchiodati volutamente con le braccia conserte.
Sean Penn giustamente per motivi di famiglia. Così
comunque la lacrimuccia mi va verso John Reed, tra l'altro, adesso perché abbiamo parlato di cinema americano
e andiamo con il secondo blocco.
Non la voglio fare
10 secondi perché
devi aspettare lo zero,
10 secondi perché in tempo di classifica è uscita anche la classifica dell'American Film Institute quest'anno e ha inserito questo film sulla rivoluzione d'ottobre, che parla anche di John Reed, grandissimo comunista rivoluzionario americano, che in Italia ancora è inedito e speriamo di vedere presto. Semplicemente questo dico.
Ci penserà Veltroni.
Era un grande autore stroncato da una debolezza di carattere incredibile. Autore.
E noi invece andiamo in musica ancora un pochino e tra poco parliamo di un film che ha segnato le nostre adolescenze. Yeah.
giusto signora, è bello?
Traumfabrik.
Eccoci qua, questa era una canzone tratta da Le Mans 66.
Che prima dice... di passare al tuo blocco adorato, devo correggere la stronzata che ho detto prima, perché leggendo la classifica dei lati 1917 ho pensato alla rivoluzione d'ottobre, invece no, è il film di Sam Mendes che parla della prima guerra mondiale, uscirà in sala il 20 gennaio all'incirca, se non erro.
Perfetto, comunque abbiamo appena sentito Have Love Will Travel dei Sonics, tratta da Le Mans 66, ma dal 66 passiamo all'85, a quella stagione cinematografica 84-85 che per la gente della mia generazione, per noi anziani che all'epoca avevamo un 10 anni all'incirca,
4 fia,
tu ce n'avevi 4, noi ce n'avevamo 10 e mezzo, io ce n'avevo
quella trasmissione di anziani, come ha detto prima la direttrice Rossella Biagi. Attenzione.
Esattamente. In quella stagione, pensate, 84-85, sono usciti La Storia Infinita, Ghostbusters, Gremlins, Terminator, Dune di David Lynch, Karate Kid, Ritorno al Futuro, Cocoon, Lady Hawk, Mad Max oltre la sfera del tuono
e in Europa non c'era niente.
In Europa non c'era niente.
No, penso che ce ne saranno altrettanti.
Sì, sto parlando di film che hanno epocali che hanno segnato la nostra adolescenza. E uno di questi è stato i Goonies, film che, ricordiamolo, diretto dal grandissimo Richard Donner, di Superman, di diverse altre cose, ma scritto da Chris Columbus e prodotto, ma si dice che fosse un regista ombra, dal celeberrimo Steven Spielberg. Quindi questo film...
è molto probabile.
C'è un sacco di ganci con Indiana Jones.
Beh, c'è una non solo il gancio di Indiana Jones, c'è un'epica spielbergiana clamorosa in ogni aspetto. Questo film ritorna al cinema il 9, il 10 e l'11, rimasterizzato, restaurato, eccetera, in sala, e chi non l'ha visto in sala, io sì, l'ho visto al Pavone con mio padre all'epoca, però chi non l'ha visto in sala può rivederlo, può vederlo per la prima volta.
Peste lo colga, direi.
Il titolo...
Io per me i Goonies è Italia 1. Cioè.
Italia 1, certo, beh, per forza. Voi più piccolini chiaramente non l'avete visto. Noi l'ho visto a cena. E partiamo dal fatto che il titolo di questo film non è stato flagellato dalle magherate italiane, lo potevano chiamare i Beggiarelli o i Scemarelli, ma di fatto è un gioco di parole, perché comunque loro vivevano in un quartiere immaginario di Astoria, che invece è una città esistente in Oregon, che si chiamava Goondocks. Loro era un gruppo di amici che si chiamavano i Goonies, cioè quelli di Goondocks, che però significa anche un po' gli sfigati, insomma.
Quindi, e lo erano.
Pertanto, ecco, che cosa vogliamo dire?
Allora, io parto, rompo il ghiaccio. Intanto penso che quando tu hai elencato una messe di film clamorosi, no, del 1985, un paio d'anni importanti. Allora, quando un film come Goonies comunque rimane per 40 anni nel percorso cinematografico e ogni volta che passa volentieri lo rivedi, non è perché comunque ti riporta ad un momento bello della tua vita, l'hai visto da bambino, da adolescente, eccetera. Perché comunque alla base c'è un film fatto bene, fatto con il centimetro, fatto con il bilancino. Ogni emozione arriva al momento giusto, ogni scena dura il frame che serve, ogni dialogo è funzionale, cioè non è che uno lo vede perché un po' come siamo sotto Natale, una poltrona per due, ok?
Una per due, John Landis comunque.
Ok, però sono film, regista. Sono film leggeri da vedere, ma perché alla base c'è una grandissima arte cinematografica, perché non è così semplice fare un film che rimane per 40 anni o 50, insomma, su piazza da commedia, diciamo.
Tra l'altro dico solo che il 16 dicembre Una poltrona per due sarà il postmodernissimo gratuitamente.
Ah, fantastico,
per festeggiare i 5 anni.
Però stanno tutti scomodi, essendo Una poltrona per due, non è
stato... Mamma mia,
ma ripeti la data, che
16 dicembre ore 21, 21:30.
Lingua originale?
Lingua originale.
Applausi. La radio in piedi, applausi in piedi.
Che giorno è il 16 dicembre?
Lunedì.
Allora, andiamo a Pippo Ritto.
Come dicevano i latini.
Come dicevano i latini. Pipum Rittum, i nostri critici di elezione, no, a parte la cosa, parliamo di Goonies, come vi ha segnato? Tu eri un po' piccolino, cioè avevi
5 anni,
più avanti però ce n'aveva 10, 11,
io ho
anche 12 forse.
C'aveva la fidanzatina.
C'avevi 5 anni, c'avevi 78, come facevi?
6 anni, scusa.
7
85
film dell'85 sì, è il più grandicello.
Guarda che come
Calaiardi,
come Berlusconi, come disse Berlusconi che a 18 anni ne aveva già 25, uguale a Delbrook,
ne avevo 7.
Vabbè, quando è uscita la data? È uscito a fine 85, sì.
Vabbè, io dico semplicemente che mentre elencavi quella, come dire, quei nomi incredibili che stanno dietro al film, scritto da Chris Columbus, prodotto da Sinestria, io c'avevo veramente un dubbio, non ricordavo chi fosse il regista, ma ero convinto che fosse Spielberg. Perché ero convinto che fosse Spielberg? Ma veramente, e mi do le frustate perché mi vergogno di fare un errore del genere. Perché? Perché c'è tutta l'epica spielbergiana, c'è tutta la... innanzitutto c'è un'avventura di mezzo, c'è una sorta di romanzo di formazione da parte di questi ragazzini che devono scoprire qualcosa, ma soprattutto c'è l'idea di superare i propri limiti, quindi l'idea di superare i propri limiti. Ogni ragazzo di quel gruppo ha una particolarità, ha
l'asma,
il deficit, c'è chi... l'immigrato, vi ricordo il giapponese, se non ricordo male, insomma.
Data.
Quindi
dita.
Cosa devo dire? Secondo me si tratta di quelle favolette più meglio riuscite da parte del cinema americano, che in quegli anni, gli anni 80 del cinema americano, adesso andrebbero rivalutati, perché ci hanno regalato tante favolette emozionanti.
Ma c'era tanta qualità.
C'ho un buco clamoroso, non mi ricordo come si chiamava quel film invece estivo con i quattro.
Stand by me. Qualche anno dopo, 86.
Pensando ai Goonies, ha generato tutto quel film.
Siamo veramente lì.
Siamo
da quelle parti.
Siamo da quelle parti. Che,
insomma, comunque altrettanto bello. Però nasce grazie ai Goonies.
Sì, era poco dopo. Adesso non so se grazie, perché magari era già in produzione.
No, però i Goonies hanno aperto uno sguardo sul cinema dei ragazzi diverso.
Per dire che mi pare sia nell'86, magari era già in produzione.
L'operazione spielbergiana di quegli anni è stata quella di portare il cinema per ragazzi
su un livello più alto,
sul livello del grande cinema internazionale, anche del box office internazionale, ma che non disdegnasse gli adulti, perché noi eravamo abituati ai Disney, poi è arrivato E.T., poi è arrivato, cose che hanno spiazzato completamente.
Esatto, guarda che questo può essere anche una considerazione sociologica importante,
se mi permettete,
in quel momento i giovani erano molto più grandi dei giovani della generazione precedente.
Cioè, Spielberg è importante nella storia del cinema tanto quanto Coppola e Scorsese, che hanno fatto tutti e tre,
cose diverse,
hanno elaborato un genere rinnovandolo e trasformando completamente il cinema che ne è venuto di conseguenza. E su questo è clamoroso. Tra l'altro, prima abbiamo citato J.J. Abrams, no? Faccio un excursus temporale, però quel Super 8.
Super 8 entra in questa.
È una delle cose più straordinarie che ha fatto Abrams.
E forse è una delle cose grazie alle quali abbiamo Stranger Things.
Esatto,
anche lì...
ci volevamo arrivare. No,
magari va detto che quella stagione lì, diciamo i 6-7 anni centrali degli anni 80, è sorprendente perché, come dice giustamente Laszlo, sposta il discorso dei ragazzi su un cinema anche per adulti, no? Però è anche sorprendente come fonda insieme l'elemento, diciamo, commedia, con delle tematiche che non c'erano mai avuto niente a che fare. Perché non è solo i Goonies che prende la storia d'avventura e la declina in una forma da commedia avventurosa. Ma c'è Ghostbusters che prende il soprannaturale e lo fonde con la commedia. C'è Gremlins che è una commedia fino a un certo punto.
E il maestro di chiavi, attenzione a Ghostbusters, è al tuo citato maestro di chiavi.
Ma Gremlins, la commedia fino a un certo punto è stata addolcita, esatto. Ma era molto più...
Peraltro, se non ricordo male, nei Goonies c'è una citazione proprio di Gremlins in cui... il cicciotto, come si chiama?
Sì.
Lui viene Chunk viene accusato al telefono di dire una delle sue tante cavolate, tra cui anche quella di aver dato dell'acqua a dei animaletti che erano diventati dei mostri.
Io la cosa che ricordo è quando lui interrogato dalla banda fratelli dice dici tutto, lui racconta tutte le cose che ha fatto e dice una volta sono andato al cinema, ho riempito una cosa sembrava
vomito. Vedi che ci siamo, per dire che in realtà è una stagione straordinaria, veramente sì. Straordinaria e assolutamente irripetibile,
straordinaria.
E così ti taci.
E così mi taccio.
E così finisce.
Tace così all'improvviso. Vabbè, ragazzi, chi non l'ha visto...
Allora facciamo una cosa. Rivedetevi non solo Goonies, ma tutti i film
che
abbiamo citato prima, 84-85. Sì, andate a con delle bellissime Converse ai piedi, andate a vedere quei film.
Magari chiudiamo con Slot. Una parola.
Slot, meraviglioso. Tra l'altro John Matuszak era Slot. Io per anni ho creduto, all'epoca, ragazzi, vi confesso, ero convinto che fosse una persona disabile che era veramente in quel modo. No, Slot. Non era in quel modo. Era campione di football, morto prematuramente di infarto all'età di neanche 50 anni.
Ne ha fatti di film, eh?
Chissà perché, ci viene un dubbio, chissà perché.
Vabbè, mi viene in mezzo una cosa, Karate Kid era di quel periodo.
Sì, ah, bravo, era una... non l'ho menzionato.
Stand By Me poi ho controllato 86, l'anno dopo.
Te l'ho detto, l'anno dopo. Quindi.
Karate Kid di quel periodo e ragazzo da kimono d'oro, come non dimenticare.
Un po' più
Kim Rossini.
La storia infinita pure.
Tu chiedevi che cosa succedeva in Europa, succedeva il ragazzo
del kimono. Prima ho controllato la cosa di Zoida, non sapevo funzionasse così, magari tu Andrea che sei uno storico più di me, ho visto l'edizione del Festival di Venezia del 1985 e praticamente c'erano tanti giurati quanti film in concorso.
Ma dai.
Una cosa impressionante.
Non lo sapevo.
Vabbè, comunque ragazzi, è il momento di mettere il pezzo tratto da questo film, che è un intro perfetta per la nostra ricreazione, perché adesso si va a ricreazione, un pezzo che all'epoca noi ragazzini di 10, 11, 12 anni ascoltavamo sognando i Goonies con Wolfman, sognando i Goonies, ma anche sognando un po' Cindy Lauper, perché non era bella, però sai, con quella cazzimma che c'aveva un po'...
Strumento. carico. Dai che spacchi tutto!
E con Cindy nel cuore e nei ricordi di tante notti bagnate,
mamma mia,
li avviamo verso
che
là.
Disgusto.
Beh, gli anni 80, gli anni 90.
Too much information. Too much.
Comunque, siamo per darvi delle informazioni e io. Raccontaci tutto, io vi racconto tutto, non ho problemi.
Dai, cominciamo.
Allora, cominciamo da lunedì 9, dove al cinema ci sarà Povia.
No, Povia. Piva.
Alessandro Piva con Santa Subito, però Povia, Santa Subito mi funzionava.
Si lega.
Santa Scorsese è una ragazza vivace.
Scorsone.
Ragazzi, io sto elaborando ormai da qualche giorno la mia classifica del 2019.
Ah, quindi c'è sempre Scorsese.
E c'è Scorsese che mi torna sempre.
Vai, muovete.
Andiamo.
Comunque, Santa Scorsese è una ragazza vivace dalla forte vocazione religiosa che vive a Bari negli anni 80. Poco più che maggiorenne, sogna di diventare missionario e frequenta assiduamente la chiesa. Affida i suoi pensieri ad un diario, lo faccio anch'io, e a una famiglia, lo faccio anch'io, che la segue e la seconda affettuosamente. Fin da quando la sua vita si trasforma in un incubo per colpa della morbosa attenzione di uno sconosciuto che non smetterà di seguirla e perseguitarla. Il 15 maggio del 1991, al rientro a casa, Santa viene accoltellata e muore ad appena 23 anni. Vedremo che cosa ha combinato il buon Piva, che è un regista che ci è piaciuto molto nel corso del tempo.
Sai chi lo fa il film?
Il film non lo so chi lo fa, purtroppo c'è questa. Posso spezzare una lancia a sfavore? Perché ci siamo un po' rotti i coglioni di questi film che escono sempre evento lunedì, martedì, mercoledì e distruggono la vita dei film. I film devono uscire in sala il giovedì e starci quanto più possibile. Queste uscite lampo che ricordano molto le prestazioni sessuali del nostro amico Smith non sono ben accettate.
Siamo d'accordo. Di bagnato.
A proposito di bagnato,
sempre lunedì, come abbiamo già detto, esce i Goonies, rimane fino a mercoledì, lo trovate al Melies e nei multisala. Non vi sto a leggere la sinossi, vado subito a martedì 10, andate a vedere i Goonies al Melies e nei multisala 9, 10, 11. Martedì 10 invece esce, non sappiamo dove, Angeli del Sud, documentario di Bruno Colella su Eugenio Bellato. Il musicista Eugenio Bellato e il regista Bruno Colella, legati alla solita amicizia, sono stati entrambi invitati da Mimmo Epifani a ritirare un premio che lo straordinario mandolinista organizza in un piccolo paesino del Lazio. I due amici, sinceramente affezionati, accettano al musicista, accettano l'invito e partono per il viaggio con un finale a sorpresa in cui si bada poco alla meta, dando invece precedenza a ricordi e incontri con grandi personaggi della musica. Quindi un documentario su Bennato.
Ne sentivamo la mancanza.
Forse sì, forse no.
Io sono un gran fan.
Un grande Bennato. Una volta era un grande anche Edoardo. Poi se...
Togliamo questo pacchetto.
Sì, lo sto togliendo
da giovedì 12 abbiamo.
Scusa un attimo, Eugenio Bennato è un artista meraviglioso, ragazzi.
Tra l'altro, Eugenio Bennato è una tautologia. Perché ha studiato il greco.
Vabbè, andiamo avanti.
Giovedì 12, primo Natale, Di e Con tornano. Salvatore Picaro. Sì, Ficaro, Valentino Picone. Salve un ladro che insieme con il sacerdote Valentino viene catapultato indietro nel tempo di 2000 anni circa in Palestina. Al tempo della nascita di Gesù, la strana coppia così costituita si ritrova quindi in un contesto alieno, durante l'epoca del re Erode e della dominazione romana sui territori del popolo ebraico. Equivoci, incomprensioni e soprattutto guai sono dietro l'angolo.
Già rido, guarda.
No, allora, vabbè, allora guarda, oggi ho sentito una battuta di Ficarra, Geppi Cucciari gli ha detto: ma secondo te Erode perché ha fatto tutto questo casino? E lui: perché gli Erode.
No, però adesso scusa, Ficarra e Picone sono i meno peggio.
Ah sì, sicuro.
Sono i meno peggio. Dai, i loro film, tra l'altro scritti dal nostro amico comune Bruni, spesso e volentieri sono film dignitosi rispetto al
panorama. No, io scherzavo sulla sinossi,
ricordiamo il bel L'ora legale.
Allora, appunto, a quello pensavo. Vedremo questo chiaramente è un cineparettone, ma
invece più avanti vedo un titolo importante a seguire.
Così?
Di Riccardo.
Ce la puoi fare, ce la puoi fare.
Che fine ha fatto Bernadette di Richard Linklater con Kate Blanchett.
Linklater, grande.
Con Kate Blanchett, Kristen Wiig e Lawrence Fishburne. Allora, Bernadette Branch è un'architetto agorofobica che decide di scomparire poco prima di partire per un viaggio insieme alla sua famiglia per l'Antartide. Il libro su cui si basa il film è narrato dalla figlia quindicenne Bee Branch.
Allora, questo film potrebbe essere o al Postmod o al Cinema Zenith, esattamente come quello successivo.
Ok, allora Linklater, l'ultimo film.
Bella.
Posso
bella.
Chiederti se ti ricordi qual è stato l'ultimo?
L'ultimo film me lo sono perso perché è stato in sala 3 giorni.
E era?
Era un film su ambiente omosessuale. Grazie, anni 80 America.
Andiamo a vedere, vero, me lo sono perso anch'io, cazzo. Mi interessava tantissimo.
Volevi dire accidenti.
Andrebbe scaricato per recuperarlo, chiaramente.
Uscito d'estate.
Prima c'è stato Boyhood, stato l'ultimo capitolo, certo. Credo, della. No, ma ne ha fatti un altro paio dopo Boyhood. Solo che, ripeto, purtroppo l'Incredibile è uno che il mercato italiano non riesce a collocare e i film finiscono spesso nelle multisala dove non trovano pubblico e spariscono dopo pochi giorni.
Invece il film dopo che sta menzionando...
Dio e donne, si chiama Petrunia, scusa se ti salto.
Prego, figurati, vai.
Fila di Teona Strugar Mitevska con Zori Kanusheva e Labina Mitevska. Petrunia è una laureata in storia. Secondo me sono due film che fanno il paio, cioè parlano un po' della stessa cosa. Uno è europeo, chiaramente. Petrunia è laureata in storia, 32 anni, vive nella cittadina macedone di Stipe e non ha un'occupazione. Un giorno per strada assiste per caso a una cerimonia ortodossa in cui il prete getta una piccola croce nel fiume che gli uomini dovrebbero recuperare, ma notando che nessuno raggiunge l'oggetto oscuro si tuffa a recuperarlo, e da ciò nasce un caso che attira l'attenzione del giornalista di una televisione nazionale. Sono due film diversi, però al centro c'è una donna, come in questo caso. Il film ha appena vinto il premio Lux Prize del Parlamento europeo, riconosciuto come
Parlamento mai
come opera di interesse
mai svilire culturale, il ruolo del Parlamento.
Sicuramente cinema macedone è insolito ma sorprendente. Cedone.
Va bene, Nancy, che non è la nostra Instagrammer.
La nostra Instagrammer che non c'è stasera, la salutiamo.
Di Cristina Chu con Andrea Riseborough, Steve Buscemi e John Leguizamo. Non sappiamo dove lo potete trovare. Comunque,
Al postmod,
lo troverete al postmod. Nancy, una ragazza sola e dalla di vita difficile, non è il caso della nostra amica Nancy.
Beh, non è sola, ma la vita difficile è un po' c'è.
Beh, con quello lì.
Con HD.
Dai, con quello che si mette quella salopetta rossa di plastica.
Per violentare i polli.
A pelo, la salopetta a pelo.
Dai, vita difficile.
Attenzione. Si presenta alla porta di Leo ed Ellen annunciando di essere la figlia che la coppia credeva scomparsa da 30 anni. Mentre la madre sperimenta la gioia di aver ritrovato la sua bambina, il padre diffidente teme che possa trattarsi di un pericoloso raggiro. Qual è la verità? E cosa conta veramente?
Io sono andato a dare un'occhiata su questa Cristina Cho perché non sapevo chi fosse, però una mai sentita che fa un film con Andrea Riseborough, Steve Buscemi e John Leguizamo. Lei ha fatto un documentario che ha preso molti premi nel 2011 che si intitola I Am John Wayne, cioè un corto, non un documentario, però credo un corto documentaristico, e ha fatto una serie documentaristica sulla Corea del Nord e poi ha diretto varie serie TV.
Questo film mi sembra ispirato a... Te lo ricordi quel film che avevamo visto tanti anni, diverse edizioni del Bartram Fake fa? Su quel ragazzo che si fingeva The Imposter.
Ah, bello quello, sì, bellissimo.
Film documentario.
Sì, molto bello.
Film documentario. Stagione.
Ad ogni modo, lei, questo film ha vinto un premio per la sceneggiatura al Sundance del 2018, perché il film è del 2018, esce adesso. Dai.
Allora, chiudiamo con
ultimo film, vai,
Black Christmas di Sonia Takal con Imogen Poot, Alison Shannon.
Imogen Poots. Che è molto bella, è molto
Lia
brava.
Poots.
È quella dell'ultimo del film della commedia di, te lo dico dopo.
Vabbè, quando si parla comunque di belle attrici, Lia correggete Poots. Sempre il nome.
Come si chiama quello di Paper Moon? Vabbè, vai.
Un gruppo di studentesse decide di passare le vacanze natalizie in un prestigioso college. Si accorgeranno però presto di essere perseguitato da uno sconosciuto con una maschera nera. Remake dell'omonimo horror del 1974, Un Natale Rosso Sangue. Ora, questo film uscirà nelle multisale, ovviamente.
No, c'ho questo grave problema mentale, non riesco a ricordarmi il film che abbiamo visto a Venezia qualche anno fa con Imogen Poots, commedia.
Io ho fatto anche Night of Cups, mamma mia, potella.
Ah, She's Funny That Way di Peter Bogdanovich.
Ah, ottimo.
Ecco, ah, non mi veniva, non mi veniva. Bravissima.
Tutto può succedere a Broadway.
Brava e bella, va bene ragazzi. Allora, direi che è il momento di andare in musica. Tra poco parliamo ancora di cinema d'animazione nello specifico. E sempre dalle Man 66 abbiamo pescato questo brano molto pompato, molto frizzantino di Greta Van Fleet che si intitola Highway Tune. Quindi restate ancora un po' con noi.
Noi siamo il bar, noi siamo il bar Traumfabrik. Stiamo, io sono Simone Smith. Va bene, è il momento di parlare di nuovo di cinema. Attenzione però con quei films, ovviamente. Allora facciamo un piccolo backstage del bar Traumfabrik. Allora qua c'è uno che guarda La Discesa Libera nello Utah.
Troppo
c'è,
backstage, troppa trama.
C'è uno che guarda, c'è due o tre che guardano Inter Roma, quindi insomma, di che vogliamo parlare? Vabbè.
Beh, di cinema.
Questo è cinema, grande cinema. Netflix, Jeremy Clapin, Dov'è il mio corpo? Io ti do queste tre cose, Laszlo, voglio sentire quello che mi dici.
Io non l'ho visto, non lo vedrò.
Francamente non ho problemi. A Giacomo mi sembra una provocazione. Manco la copertina del Corriere dello Sport.
Il mio amico Simone Ceggi, che non è in trasmissione, lo saluto.
Lo salutiamo.
Mi ha appena mandato un audio dei suoi.
Ma quello della signora.
Ho tutti altri pensieri in questo momento.
Sentite Hans Delbruck e Andrea Fioravanti. Sì, parlateci di questo film di animazione.
Va bene, io ho visto il film. Che tra l'altro
si trova su Netflix,
è stato selezionato alla settimana della critica a Cannes, settimana della critica che poi l'ha decretato vincitore, e ora questo film l'ha acquistato Netflix ed è uscito appunto su Netflix. Cosa dire? La trama è molto 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 semplice, vale a dire c'è una mano che in un ospedale si dà alla fuga perché è in cerca, come dice il titolo, in cerca del proprio corpo.
È proprio come una mano.
E questa mano, affronta varie vicissitudini. Entro nel campo della recensione. La mano affronta varie vicissitudini per ricongiungersi al corpo. La prima parte di questo film io l'ho trovata veramente molto ma molto interessante. Per quale motivo? Perché si rimane spiazzati dal fatto che una mano ha delle caratteristiche antropomorfe. Si tratta di un film tra virgolette sineddoche, la parte per il tutto. La mano a un certo punto acquista le caratteristiche del corpo, vale a dire cammina, si lancia, si affonda
come la mano della famiglia Adams.
Sì, affonda nei ricordi. E in questo senso il disegno animato, il cartone e soprattutto la tecnica con cui è realizzato, è una tecnica mista in cui il disegno normale è affiancato dall'animazione digitale, ci permette di godere di questa esperienza. Dopodiché invece il film, come dire, scivola su binari un po' più consueti, vale a dire una malinconica ricerca della memoria, per cui questa mano è appartenuta ad un ragazzo magrebino che è emigrato in Francia dopo la morte dei genitori,
al quale si rivolge e dice:
a giovano, esatto, sta mano può essere ferro e può essere piuma.
E in molte
la
occasioni
stessa,
ferro...
la stessa mano, scusa prof, la stessa mano che ci ricorda che anche le nocciole sono turche.
Bravo, cioè, lì ti volevo.
Devo Vai, essere sincero, in questo senso il film è molto interessante. Ci sono due o tre sequenze, soprattutto in questa prima mezz'ora, vale a dire l'uccisione del piccione al quale la mano si appende perché sta precipitando in basso, e la guerra con i ratti nella metropolitana, che mi hanno veramente colpito e spaventato. Dopo un po' però si fa l'abitudine al fatto che questa mano sia una sorta di personaggio, un po' la magia svanisce per aprirsi un altro bel film, vero Rossi?
No, secondo me è un film bellissimo. Il film si muove su due binari: una appunto la storia di questa mano e una la storia del suo proprietario che quella mano la perderà. Gioca è un film che ovviamente va avanti e indietro nel tempo, certo, basandosi sui ricordi. Certo. La cosa molto bella di questo film è innanzitutto il fatto che non abbia uno scioglimento lineare. È un film assolutamente per adulti, soprattutto per come si chiude, perché è un film, certo, che non è limpido nella chiusura, anzi è aperto a molte interpretazioni. E a me è piaciuto molto, però almeno ognuno poi è libero dall'interpretazione. Quello che mi è piaciuto è l'idea che mi sono fatto di questa mano che va in cerca del suo corpo. È una ricerca vana, perché la sensazione che ho e che trasmette il film è quello che nulla può essere
più recuperato, indietro. Può essere più riattaccato.
Esatto. Può essere più riattaccato, e nel momento in cui non è più riattaccabile, però questo non vuol dire che si perda qualcosa. Cioè, la sensazione che ho è che si abbia una possibilità di ampliamento. È come se la mano privata del suo corpo avesse una vita sua ora.
Sì, è proprio così.
Che il suo corpo senza di lei continua ad avere. Quindi è una vita che si raddoppia. E quindi le possibilità si raddoppiano. E quindi questa mano a un certo punto si ritrova a guardare la vita del corpo a cui apparteneva come uno spettatore, non più come una parte di quel corpo.
Bello.
Secondo me è una cosa molto,
ma che
molto
sei il filosofo,
bella.
Te?
No, è
una cosa molto interessante.
Assicuro che è un film sorprendente.
Molto interessante, sorprendente. Possiamo dire, hai specificato che non è un film per bambini.
No,
ci sono, io l'ho spiegato, questa battaglia con i ratti, la morte del piccione,
ah, sì, certo,
ed altre sequenze che oggi in epoca di correttezze e di politically correct, i genitori probabilmente vieterebbero. Se hanno praticamente censurato i primi 10 minuti di Bambi, questo film.
Posso dire una cosa? A me a 5 anni mi hanno portato le mie zie a Lilli a vedere La collina dei conigli. All'epoca non c'era internet. No, ma all'epoca non si sapeva, vedi l'animazione, mi hanno portato lì. Io mi ricordo che sono uscito in lacrime.
E io invece
mezz'ora, non mi sono scappato a gambe levate, è stato un trauma. Da grande mi hanno detto: guardalo che è un capolavoro, col cazzo, per me è un...
Perdonami, ma io a 5 anni scuoiavo i conigli con mia nonna.
Sono
con un'arte meravigliosa.
Sono diverse esperienze.
Un momento meraviglioso. Quattro mosse fuori quattro tendini, era meraviglioso.
E aggiungiamo che il film è tratto da un romanzo del 2006 di Guillaume Durand, che è lo sceneggiatore di Amélie, tra le altre cose. E
c'è un pochino di questa fiaba,
sì,
dell'universo,
sì, c'è questo mondo un po' così,
sì.
Ed è anche una grande storia di solitudine. Ed è una storia dove c'è una scena meravigliosa, che è quella che si svolge, secondo me, al citofono del palazzo.
Bella.
Veramente
sotto
molto bella.
Sotto una pioggia.
In cui il protagonista e la ragazza di cui si innamorerà si conoscono attraverso un citofono. Lui consegna pizze, deve consegnare la pizza a lei, è in grave ritardo, non riesce neanche ad aprire il portone del condominio. Lei non ha voglia di scendere perché sta al 23° piano, e quindi fanno una conversazione lunghissima al citofono. Questo rimanda anche molto al concetto del film,
che è quello di
separazione,
esatto, di una voce che è indipendente,
certo,
in appartenente al corpo in quel momento, e di quella voce si innamora, la prima
una parte
che
non appartenente, una parte, esatto, non appartenente, che sia la voce, che sia la mano, che sia la...
Io credo che sia un film sorprendente, quindi lo consiglio a tutti, recuperatelo.
Io credo che è uno dei momenti più alti del Morto Famiglia sempre, forse perché non ho aperto bocca,
forse
vi lascio con questo dubbio, vi lascio.
Comunque il film lo trovate su Netflix, si chiama Dov'è il mio corpo di Jeremy Clapin, ve lo ricordiamo perché molto spesso non magari uno si collega
e non dov'è il mio corpo,
dov'è il mio corpo, andatevi a sentire. Noi invece torniamo ancora una volta in musica, pescando ancora una volta un brano da Knives Out, il film che anche questo vi invitiamo a vedere. Un pezzo, sempre torniamo agli anni 90, dei Roxy Music abbiamo già messo, ma questo pezzo no, More Than This, e tra pochissimo c'è Il Professore, non ve lo perdete.
Die Sieben Zwerge, Bad Traumfabrik.
Silenzio per favore, perché sta per squillare un telefono e questo è il momento.
No, è qui.
Mannaggia. Ma me lo fate telefonare? Lo voglio telefonare, come dicono in Calabria.
Lo voglio telefonato.
Comunque, il nostro professore è qui e io lo invito a prendere parola e ci tacciamo molto volentieri.
No, ragazzi, è la prima volta in cui c'è un pezzo in cui credo davvero. Cioè, ho fatto un pezzo in cui credo davvero e sono distratto. È una delle puntate in cui sono più distratto. Va bene, allora proviamo a fare questo pezzo in cui credo davvero, non sto scherzando. Perché? Perché in questi ultimi tempi ho sperimentato come sia una cazzata incredibile quella di dover andare incontro agli altri per beneficiare del loro favore. E dunque, Laszlo, mi ascolti molto, 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 molto intensamente, perché da anni si ripetono come una giaculatoria queste frasi, questi mantra che coinvolgono più o meno tutta la società. Il primo mantra: dobbiamo rispettare i giudizi degli spettatori, anzi dobbiamo andare incontro ai gusti dello spettatore. Seconda frase: dobbiamo mettere il bambino al centro della scuola, anzi dobbiamo andare incontro alle esigenze del fanciullo. Terza frase: dobbiamo rispettare il voto degli elettori, anzi individuare i loro bisogni. Ecco, negli ultimi tempi mi sono accorto di come questa attitudine si sia rivelata un autogol e ci sia in realtà un reale bisogno di tornare alla profondità. Questo perché questa sorta di modus operandi, di andare incontro, ha banalizzato ogni cosa. I discorsi, i ragionamenti complessi hanno lasciato il posto agli slogan, ai luoghi comuni. Opere cinematografiche articolate hanno lasciato il posto nei gusti del pubblico alle immagini dirette, più banali, senza filtri, spesso crude, insieme più facili da manipolare. Pensiamo ai video reali, ai reality in TV, alle immagini delle telecamere di sorveglianza che riprendono suicidi o omicidi, ai fake evidenti spacciati per fotonotizie. Insomma, anche le immagini si sono semplificate. Sembra che sia la complessità stessa ad aver perso valore. Oggi l'offerta va sempre in direzione di una accessibilità e di una immediatezza totale per andare incontro ai gusti dell'interlocutore. Pensateci bene. Quando sono peggiorate però le cose? Politicamente sono peggiorate da quando si insegue il consenso, ma inseguire il consenso degli elettori non permette di fare cose importanti, perché quest'ultime spesso sono impopolari e magari non se ne percepiscono i bisogni immediati. Scolasticamente le cose sono peggiorate da quando, in modo davvero improvvido, si è cercato di mettere lo studente al centro del progetto dell'insegnamento. Sbagliatissimo! Al centro del progetto ci deve essere il sapere, la conoscenza. Inseguendo la curiosità dei ragazzi saremo sempre sconfitti, perché ci saranno sempre cose più piacevoli dello studio e del sacrificio del sapere. Cinematograficamente le cose sono peggiorate da quando si inseguono i gusti del pubblico e non si fanno più film, spettacoli coraggiosi. Ma se i gusti del pubblico sono sempre più basici, cosa facciamo? Li assecondiamo? Qualcuno come Zalone lo fa, ma non è quello dei temi il problema.
Tra l'altro
maggiore.
C'è qualcuno che lo sostiene molto, ma stasera non è qui.
Perché? Ma non è quello il problema peggiore. Il problema è la grammatica cinematografica.
Già.
Oggi siamo abituati ad un linguaggio. Siamo abituati ad un linguaggio cinematografico drogato dalla volontà di catturare l'attenzione. La narrazione deve correre veloce, non può avere pause. La paura è sempre la stessa, quella della noia, quella che lo spettatore si stufi di concederci la sua attenzione. Il linguaggio della rete, delle serie, dei social è veloce, rapsodico, superficiale. Il cinema al contrario è abbandono, profondità, riflessività, lentezza. La ricerca di esperienze basate sull'aggressione sensoriale e sul ritmo appiattiscono i gusti del pubblico, e per questo non si deve assecondare il gusto del pubblico. Io negli ultimi tempi ho tentato di fare esattamente il contrario. Ho cercato di proporre agli spettatori e ai miei studenti opere che sapevo li avrebbero messi in difficoltà, opere che cozzavano con la loro pigrizia visiva, cercando di giocare proprio sulla sfida. L'ufficiale e la spia, Jacques di Polanski, è un film bellissimo, ma per gli studenti è un film complesso, eccessivamente lento.
Lentissimo,
eppure è piaciuto moltissimo. Stesso dicasi per La Valle dell'Eden, di cui abbiamo parlato prima. 7 ore di spettacolo complicatissimo, verboso, di cui non hanno capito nulla gli studenti. O meglio, una cosa gli studenti l'hanno capita, che c'è molto da capire. Vale a dire che sono loro che devono muoversi e non rimanere fermi e pigri. Insomma, dobbiamo lavorare sul fascino, sul mistero.
Su 20.
No, dobbiamo lavorare sul fascino, sul mistero, sul sedurli con qualcosa che ancora non capiscono. Per questo io sostengo che non bisogna assolutamente andare incontro agli altri se gli si vuole fare del bene, che siano questi studenti, elettori, spettatori. Ma insomma, se andate dal medico, quello vi asseconda sulle malattie? No! Il medico vi dice quella che è la terapia da fare. Dunque, piuttosto li si deve affascinare con l'ambiguità. Chiudo dunque con le parole di The Young Pope di Sorrentino, di cui a gennaio esce l'attesissima seconda stagione. Il giovane Papa, al suo primo sinodo con cardinali e vescovi di tutto il mondo, parlando di Dio, io l'ho muto nell'arte, esordisce così. L'assenza è presenza, è il fondamento del mistero. Da questo giorno in poi, quello che era sempre aperto ora sarà chiuso. Ci devono cercare loro, fratelli cardinali. Noi dobbiamo tornare ad essere proibiti, inaccessibili e misteriosi. Solo così ci seguiranno. Non dobbiamo assecondare le loro basse passioni.
Professore, grazie.
Quanta saggezza nelle parole, professore. Tra l'altro, in un pezzo difficilissimo, perché
c'erano un sacco di elementi.
È stata una corsa ostacoli. Lo dico dalla partita alle risate.
Sono successe cose che un giorno capiremo.
Ragazzi, andiamo un attimo in musica. Restate con noi per l'ultimissimo pezzo, perché poi tra poco c'è il momento più atteso, l'agenda di Laszlo Kovacs, che stasera è con noi. I wanna live, spark up the riots. Guess I'm a criminal and a futurist. Will the charges I've caught won't stand your trial? You can take it out.
A giovano. A giovano, sta mano può essere vero e può essere più.
Pronti? In the lion's den, consumption is our medicine.
Pronti?
So I'm high again, you can say I'm a true American.
Tu sei ritardo mentale.
Revenge is being set free, you can't take it from me. Yeah, it begins at my end, my death will never survive. I've been cleared of my crimes, don't need no alibi. The
sweetest release
might take a while.
Pronti?
Just take me out in style. Yeah. Grande, grande. Grande. Grande, grande.
Ed erano i Foster the People con Style, pezzo tratto dal film horror in sala Countdown, del quale non sappiamo niente, non abbiamo messo lo stesso, ma adesso è un momento di grande
epico
spaziale, mentre Fioravanti mi dice sempre delle cose che non capisco.
Ottimo.
Muovendo la bocca
io dico solo che questa sera che non c'è il gatto i topi ballano.
Ma è il momento dell'agenda cittadina di Laszlo. Come?
Che momento?
E la faccio con la morte nel cuore, dico la verità.
Guarda,
perché non sapete,
c'è un bellissimo paesaggio innevato,
non sapete quanto avrei voluto quest'oggi ascoltare le parole del nostro mitico HD, perché lui aveva per noi in serbo qualcosa di mega fantastico.
Ma quindi a questo proposito
super fantasticissimo, assolutamente.
Comunque, così tu nel frattempo avresti potuto vedere la discesa libera.
Avrei potuto vedere l'inizio della discesa libera che è stato posticipato di mezz'ora, e questo mi crea grossi problemi. Vaffanculo HD.
Vabbè,
potevi venire.
Torniamo alla morte.
Detto questo, parlando di morte, mi sovviene subito
mi sovviene l'eterno e il suon di lei.
Mi avete...
E le morte stagioni.
E la passata, il presente, vive il suon di lei.
Come siete bravi. Comunque, al Cinema Zerit, in programmazione ancora questa settimana, quando era stato annunciato un film che purtroppo non vedo più, e questa cosa mi fa stare molto male, ossia I due papi di Mereyes, che è un film straordinario, non so se l'avete già visto su
no,
ma uscirà tra 20 giorni.
Scusate, com'è l'Aslo che sta male? Perché quando sta male l'Aslo, giustamente, j'accuse.
È giusto.
E ho capito perché. Io accuso. Comunque, in programmazione, lo splendido, il fantastico, che voi avete già visto, io ancora no.
Super fantastico.
Un giorno di pioggia a New York, del maestro Woody Anderson.
Woody Anderson. Charleston.
Non salta bianco è, vai.
Anche Woody Woodpecker, volendo.
Il suo cinema è un cinema che mi stravolge e mi emoziona. Ancora. Hai tagliato ancora.
Cioè, anche Woody Aya.
Mi emoziona ancora.
Anche Woody Aya, se vuoi.
Woody Garrison. Comunque, Woody Allen ha fatto questo film che vedrò, credo, domani sera. Non vedo l'ora di vederlo. Con tutta programmazione al Cinema Zerit tutte le sere. Lunedì,
tra l'altro, Woody Allen
sotto è un marxista.
No, non lo so. Insomma,
sì, no, lui dice di essere marxista, ma della corrente di Groucho.
Ah, esatto,
lui ha sempre
esatto,
detto questo. Che non, come dargli torto del resto. Comunque, lunedì è lingua originale, dunque andatevelo a vedere. Martedì e mercoledì invece, no scusate, mercoledì in programmazione Il Varco. È un film molto molto interessante, un documentario che ho visto a Venezia, e devo dire che mi ha sturbato, perché
ti ha sturbato.
Allora, come questo film, perché io dovrei sturbato.
Poi anche mettere in apostrofo masturbato, diciamola no. Così a sto punto
mi ha sturbato.
Posso fare una domanda seria, perché io mercoledì probabilmente sarò allo Zenith. Volevo sapere, io non l'ho vista a Venezia, com'è questo film?
La colta, però io devo dire, perché la colta è che io voglio dire. Oh, applausi.
Beato te che l'hai colta.
La mia domanda rimane: com'è questo film? Visto
no,
che
il film, a parte le battute, è un film un po' palloso, però pallone. È molto interessante, è molto bello. È la ricostruzione.
Secondo me posso azzardare che se ti ha sturbato a
una valenza, buona.
Questo film è un po' palloso, non si può dire. Non si può dire.
Vero,
tra professionisti
è un film non riuscito, pienamente non riuscito,
pienamente non riuscito, quindi è completamente fallito, è fallito completamente.
È impazzito.
Vabbè.
No, ma è un lapsus freudiano, perché lui ci crede, cioè probabilmente no, lui ci crede.
Io volevo dire non pienamente.
Ma il nonno l'hai
pienamente riuscito, ma è un lapsus inquietante.
Fatemi parlare.
Due negazioni affermano, come dicevano.
No, non pienamente riuscito, però è un film molto interessante, nonostante abbia questa, adesso non so se l'hanno tagliato 70 minuti, io non ricordo se quello che abbiamo visto a Venezia fosse un pochino più lungo, perché quello che ho mi ha fatto sturbare in qualche
che
modo.
Ti ha sturbato?
È stata la lunghezza e il tempo filmico, che era dilatatissimo, però è un'opera molto interessante che, partendo da immagini d'archivio, ricostruisce il viaggio costretto, forzato, di un soldato che deve andare verso il fronte russo, e alterna immagini storiche a documentazione poi ricostruita, immaginata, della vita di questo uomo familiare. Dunque c'è questa doppia trama tra la vita privata, gli amori, la moglie,
la madre,
insomma tutte queste lettere. È un film,
è una storia sturbante, senza dubbio.
È un film interessante, però, come dire, non pienamente riuscito, diciamo così. Io suggerisco di vederlo, perché comunque la curiosità intellettuale io ne avevo molta e va soddisfatta. Dunque, se tu sei quello che io penso, chiamami, altrimenti dimentica questo messaggio con eleganza.
Diciamo che t'ha sturbato perché c'era troppa trama.
Allora, prima di passare agli altri cinema cittadini, volevo ricordare un appuntamento, perché un caro amico che ha scritto un libro, vale a dire Gianluca Brundo, che è un attore cinematografico, teatrale, televisivo.
Cosa hai detto?
Si tratta di un libro, di un romanzo, e si intitola Lo ammetto, ho tentato di essere felice.
Aspetta, sarà presentato. Scusami, lui ha scritto un libro?
Ha scritto un romanzo.
Qualcuno
l'ha letto un libro.
Si sono sentiti.
Allora, in realtà viene presentato sabato 14 dicembre alle 5:30 a Castiglion del Lago, a Palazzo della Cornia. Per chi è nei paraggi, lo suggerisco, perché Gianluca Brundo, oltre ad essere un attore di un cinema indipendente, sperimentale, e abbiamo anche visto in varie fiction televisive, ha anche un'ottima penna. Tra l'altro, questo film è stato all'introduzione di Andrea Scanzi. Non so se questo è un limite, può
no,
essere
questo
un pregio,
è un grosso limite,
però può essere un limite,
può
un pregio,
dai,
però
può succedere.
Ma che il simpatico Andrea Scanzi, è la persona più simpatica della televisione italiana.
Io infatti non volevo evitare di dirlo,
però sei
so
stato onesto,
che non riscuote le simpatie della redazione.
Poi
Andrea Scanzi, però
è anche
realtà
un aretino che cerca di parlare in perugino, questa cosa, cioè,
però devo essere sincero, questo dà lo spessore del testo, perché si tratta di un testo di un romanzo nazionale, sta seguendo un po' le presentazioni sulle varie TV nazionali, sulle varie radio nazionali, quindi si tratta di un attore e di uno scrittore di cui sentiremo parlare.
Scanzi è il tipico retino.
Ancora con Scanzi, stiamo parlando del libro.
Che per paura di essere grezzo, invece che di codesto, dice quodesto.
Hai detto Scanzi, dai. Comunque,
mannaggia a me quando l'ho detto.
Comunque la presentazione è stata
sabato 14 dicembre alle ore 5:30 a Palazzo delle Cornia, a Castiglion del Lago.
Della valle, del lago. Benissimo, torniamo al cinema, che è quella cosa tanto brutta, tanto piccola, tanto disonesta, per la quale noi sono 5 anni che tutti i venerdì sera ci ritroviamo qui.
Ma come 5 anni?
5 anni.
Quella cosa
piccola, non dà fastidio, simpatica.
Ok, sono 5
anni.
Sono
di più,
sono 5 anni. È la settima stagione, ma sono 5 anni, perché abbiamo cominciato a febbraio, quasi 6 anni.
Benissimo. Detto questo, torna in sala al Méliès. Dunque, chi se lo fosse perso può recuperarlo, perché è un film veramente interessante. La vita invisibile di Euridice Guzmão, di Karim Aynuz. Non ne abbiamo parlato noi in trasmissione.
Non l'ho visto,
magari potrebbe essere l'occasione per parlarne la settimana prossima. Uno dei film più sorprendenti di inizio stagione, chiaramente.
Dipende dagli orari.
chiaramente a settembre era un po' stretto e schiacciato da altre uscite, torna in sala. Secondo me hanno fatto un'ottima scelta.
Lo fanno?
Lo fanno da giovedì, da ieri praticamente, fino a mercoledì prossimo.
No. Mi piace molto, ma c'è un impegno inderogabile.
Ho detto una cavolata, fino a domenica, 8 dicembre. Perché 9 e 11 dicembre, ovviamente, Almeria è sempre in programmazione The Goonies di Richard Donner, del Bravo. Quale abbiamo ampiamente parlato. In sala c'è ancora Frozen 2, se le vostre figlie o i vostri figli o voi stessi non l'abbiano ancora visto, potete andare a vederlo.
Lei è già andato, anzi.
Perché io non sono andato.
Ha sacrificato la moglie.
Diciamo che ho scelto la Juventus.
Ho scelto la vita, diceva.
Ma torniamo alla morte.
Diceva.
Torniamo alla morte.
Beh, tu sei in ritardo mentale.
Devo dire, se fossi
stato
a casa, probabilmente la Juventus sarebbe ancora prima. Poniti una domanda, datti una risposta. Comunque, no. In sala al cinematografo Sant'Angelo. Trovate invece il film Qualcosa di meraviglioso. È un film di cui si parla molto in questo periodo, perché è la vera storia di un ragazzo rifugiato con permessi, non rifugiato, scusate, immigrato clandestino in Francia, che è diventato campione del mondo di scacchi. C'è un Gérard Depardieu, devo dire, un po' in forma, dimagrito, leggermente dimagrito. Il film è di Pierre-François Martin Laval, con un nome così lungo non può che fare un bel film, e dunque ci auguriamo che lo sia. Dal 5 all'11 dicembre, tutti i giorni, al cinematografo Sant'Angelo.
Covez, vedo che qui, in questo angolo del tavolo,
è momentaccio,
l'attenzione scema un po', ma non credo dipenda dalla tua parlantina.
Tra l'altro è iniziata anche la discesa libera.
Allora, possiamo dire una cosa?
Finevoli!
Dico una cosa ai nostri ascoltatori e spettatori anche. In questo momento è come sul film, cioè in Fantozzi, quando c'è la proiezione a corazzata da Potionkin e entrano di nascosto con le radioline e i televisori.
42.
C'è chi sta guardando incinta di 9 pollici, c'è chi sta guardando la partita dell'Inter, chi sta guardando la discesa libera.
Ma no, mentre sta facendo l'agenda, soprattutto.
Mentre sta facendo, anche chi fa l'agenda nel frattempo vede la discesa libera.
Dunque, se dico delle cazzate, perdonate.
Nel frattempo Brozovic ha sbagliato un gol clamoroso.
Comunque, lunedì 9 dicembre.
Tra l'altro è il momento in cui io ti devo dire:
ma hai rotto la fodera del cazzo!
Quindi è ora di stringere.
Dunque stringiamo, lunedì 9 dicembre al cinematografo Sant'Angelo, evento dedicato alla fotografia. All'ora 18 verrà proiettato Il Sale della Terra di Salgado e Wenders, film di un paio di stagioni fa. Straordinario.
Bellissimo.
Straordinario, però ci sarà proiezione e incontro a seguire con Luca. Qui è tagliato con puntini. Luca Sola, puntini. Non credo che il suo cognome sia Sola, infatti il suo cognome è Luca Sola, foto reporter.
Ci sono rimasto male proprio.
Anche io, devo dire. Ma...
foto reporter è anche il cognome.
Luca Sola, foto reporter,
proprio il cognome.
In programmazione al postmodernissimo, andiamo veloci che sta per scendere Sofia Goggia. Tutte le sere alle ore 21, The Man Who Loved to Art Himself. In occasione...
Ma chi è che sta parlando? Chi è?
In occasione del Mothership Fest, per la prima volta in Italia, il documentario su Steve Austin, frontman dei Today is the Day. Dunque una roba di nicchia, una roba per pochi, però una roba interessante. Comunque, in programmazione invece nelle altre sale, abbiamo detto Cena con delitto, straconsigliato, di Rian Johnson, tutti i giorni in programmazione. L'ufficiale e la spia di Roman Polanski, che spreco la parola capolavoro, se non capolavoro, grandissimo film, una delle cose più interessanti viste nel 2019, che sarà sicuramente nella mia imminente classifica. Parasite di Bong Joon-ho. Di Bong Joon-ho.
C'è grande attesa per la tua classifica, c'è grandissima attesa.
Di Bong Joon-ho.
Mi sono rotto il cazzo.
Appunto,
io incontro gente che mi chiede della sua classifica.
Devo dire che Parasite è un film che sta in sala dal 7 di novembre.
È vero.
È un po'.
Andiamo avanti con la famosa Invasione degli Orsi di Lorenzo Mattotti.
Andiamo
anche in sala da tempo, ma soprattutto New Entry della settimana, l'animazione dagli autori di Max Lang e Daniel Shannon, The Gruffalo e La Stega Rossella e Bastoncino, bla 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 bla, altri due personaggi loro che sono diventati animazione, Zog e il Topo Brigante. Signore, io ho letto tutto, andatene pure a
ci mancherebbe, volevo dire. Allora posso dire,
signori, fine lavorazione
e andiamo.
E allora ragazzi,
vogliamo pregare adesso con la gioia
Preghiamo?
Penso che sia il momento. Preghiamo, penso che sia il momento.
Siamo riusciti.
Preghiamo. Stiamo pregando.
Come stanno andando le vostre competizioni sportive?
Stiamo pregando.
Sta per scendere Nicole De Lago.
E noi allora, stiamo pregando per una cosa importante.
E allora, mentre scende Nicole De Lago, che c'è il rigore? Che c'è?
Non si sa.
C'è un bar.
Allora, mentre loro pregano,
c'è un bar.
Saluto.
C'è un bar al bar.
Vi saluto e vi ricordo che il programma è stato realizzato da Laszlo Kova, Strucussione, Simone Smith, Hans Delbruck. Ringraziamo il signor buonasera Fabrizio Cruciani, la vocalista teutonica Fräulein Rottenweiler. Grazie all'ospite Andrea Fioravanti che sta guardando il calcio, e ovviamente al professore. Finalmente venerdì noi andiamo alla lettura di un testamento con la nostra famiglia, con la quale abbiamo dei rapporti assolutamente armoniosi e civili. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, andate a ascoltare le partite di nascosto, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!
Dai, eh!
Perché non finirà, non finirà mai. Perché non finirà, non finirà mai. Perché non finirà, non finirà mai. Perché non finirà, non finirà mai.
No, perché quello è solo la gioia.
Mi sono rotto il cazzo.
Perché non finirà, non finirà.
Mi sono rotto il cazzo.
Perché non finirà, non finirà.
Mi sono rotto il cazzo.